L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, mi sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Quanto gli anziani contribuiscono alla nostra società e come far sì che siano maggiormente protagonisti. Benvenuti all'ascolto del mondo alla radio. In Italia ci sono quasi 14 milioni di persone con più di 65 anni e questa è stata la fascia d'età più colpita durante il Covid. L'età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 è di 81 anni. Nella fascia d'età tra i 60 e i 90 anni ci sono stati quasi 90.000 decessi. Allora, noi l'abbiamo detto più volte, dobbiamo proteggere i nostri anziani. Ora molte speranze vengono riposte nel cosiddetto piano di ripresa e resilienza, il cosiddetto PNRR. All'interno della missione 6 sulla salute molti interventi saranno a beneficio degli anziani. Pensate, 7 miliardi del piano saranno dedicati alle istituzioni di case di comunità in cui si intende dare attenzione proprio ai malati cronici. C'è poi tutto il potenziamento dell'assistenza domiciliare con l'obiettivo di prendere in carico entro il 2026 il 10% della popolazione anziana. E ancora lo sviluppo delle cure intermedie tramite appunto la realizzazione di ospedali di comunità. Poi la missione 5 è tutta dedicata all'inclusione sociale. Qui dovrebbero essere attivate tutta una serie di misure per la cosiddetta non autosufficienza. Ad oggi gli anziani non autosufficienti in Italia sono quasi 3 milioni. Nel 2030 potrebbero arrivare ad essere 5 milioni. Dunque il PNRR dà davvero valore agli anziani. Sentiamo cosa ci ha detto Andrea Morniroli del Forum Disuguaglianze.
Secondo noi e secondo altre 40 organizzazioni del civismo attivo, dei familiari e dei sindacati, sì. Nel senso che nel primo PNR, nella prima stesura, gli anziani non autosufficienti erano soltanto citati, c'era qualche risorsa. Di fronte a questo paradosso, perché era abbastanza un paradosso che un piano pensato per rispondere alla pandemia non trattasse i problemi di chi era stato più colpito da quella pandemia. Però nello stesso tempo abbiamo pensato che proprio per questo fosse il momento buono per riprendere in mano questo tema della riforma per gli anziani non autosufficienti, che da tempo era nelle lotte dei sindacati, della sostenibilità, non vedeva mai la luce. E quindi abbiamo chiesto al governo di inserirla nel PNR. E grazie al ministro Orlando e al ministro Speranza è stata inserita questa rete di organizzazioni sociali del sindacato, ha delle proposte per rendere poi concreta questa riforma che si aspetta da tempo. Quindi sì, la risposta è sì. Il PNRR deve essere una grande occasione per mettere mano a quelle criticità preesistenti della pandemia che penalizzavano la vita delle persone fragili, e mettere mano significa co-costruire con il governo attraverso il dialogo sociale delle proposte concrete declinabili sui territori.
Senta, e concretamente allora come cambiare il sistema?
Guardi, sono tre i punti fondamentali. Uno, mettere ordine nelle forme di accesso e nei finanziamenti, perché questo è un paese strano, un paese che dice che non ha risorse e poi certe volte le risorse ci sono, vengono spese male in maniera disordinata e con accessi differenti. Quindi riordino dell'accesso, riordino delle risorse. Ma soprattutto altri due punti. A, riforma della residenzialità. Perché l'RSA, ce l'ha detta la pandemia, senza diciamo colpevolizzare e generalizzare nessuno, ma sono stati uno dei problemi, perché in troppe RSA le cose non funzionavano, quindi una riforma della residenzialità che migliori la qualità dell'offerta, a iniziare da numeri accettabili che permettano una vita decente, un grande investimento contemporaneo sulla domiciliarità, cioè lasciare gli anziani, le anziane e le persone non autosufficienti il più possibile a casa loro. Perché fin quando una persona riesce a stare a casa sua, sta meglio, invecchia meno, sente le persone che conosce, sente i rumori fuori dalla porta, sente i suoi profumi, le sue luci, e quindi è importante che stia a casa. Quindi riordino accessi e delle risorse, investimento sulla domiciliarità per tornare a una salute di prossimità, una salute nei territori, perché un'altra cosa la pandemia ci ha insegnato, che lo smantellamento della salute di prossimità ha causato danni, perché non c'era più nessuno che faceva prevenzione, che faceva informazione, e una riforma della residenzialità che consente di avere dei servizi residenziali che garantiscano una buona qualità della vita per chi li vive e anche per chi ci lavora.
Senta, per chiudere, l'impressione è che però spesso le competenze tra chi assiste gli anziani siano molto parcellizzate, frammentate, è così?
E questo è un altro dei problemi, perché molto probabilmente appunto quando non c'è un investimento complessivo dentro delle cornici di orientamento e di formazione può succedere questo, e può succedere anche quando si fanno scelte che in alcuni casi, come sta venendo fuori, è stato privilegiato il profitto di pochi e non il benessere di ospiti e lavoratori e lavoratrici. Quindi va rimesso in mano un sistema che in qualche maniera faccia ordine, che dia delle cornici, che faccia un monitoraggio sulla qualità e non soltanto sulla quantità, e soprattutto che ci sia un'assunzione su un'idea di cura che torna di nuovo dentro le comunità come responsabilità pubblica e collettiva, e non come una misura di contenimento, di istituzionalizzazione o di messa in produzione della sofferenza.
Insomma, che paese saremo, considerato che purtroppo la natalità è in calo dall'inizio degli anni 2000, anche se noi, lo diciamo, speriamo molto nell'assegno unico per i figli che partirà in forma definitiva a gennaio. Pensate che nel 2018 quasi il 38,5% delle famiglie aveva una persona con più di 65 anni al suo interno, contro il 36,5% del 2007. Allora, noi dobbiamo puntare sull'invecchiamento attivo, quello che si chiama appunto l'invecchiamento attivo, una pratica molto sperimentata nel nord Europa. Insomma, quando si è anziani si può fare volontariato, si può insegnare, si può viaggiare. Ecco, una ricerca della Caritas Diocesana di Roma che dice che oltre 280 volontari settantenni si prendono cura dei loro coetanei che vivono soli o hanno difficoltà economiche. Si tratta in principal modo di donne, tante hanno un'età superiore ai 75 anni e il 62% ha un'istruzione medio-alta, ovvero un diploma o una laurea. Ecco, su quanto davvero si può fare a favore degli anziani, noi abbiamo sentito Lidia Borzic, delegata ACLI per la famiglia.
Quando parliamo di anziani, sono veramente una categoria sociale importante, e c'è da dire che non è una malattia essere anziani, ma è una fase delicata della vita, a cui peraltro tutti agoniamo, perché tutti desideriamo essere anziani, e che però poi nel momento in cui si diventa anziani si rischia di diventare vittime della cultura dello scarto. Allora, l'approccio sugli anziani è un approccio, il nostro, del con e del per. Con il con ne vogliamo sottolineare il protagonismo, sono una risorsa preziosissima. Pensiamo ai giovani anziani, gli anziani attivi, che sono i nostri volontari, i nostri dirigenti, sono quelli che sono un pezzo portano avanti di welfare familiare, spesso mettendo anche delle pezze a un welfare che non arriva. E invece quando parliamo degli anziani, per gli anziani, parliamo, dentro c'è tutta la nostra essenza del servizio per gli anziani, a favore degli anziani, molti fragili, quindi gli aiuti alimentari durante il periodo della pandemia, gli accompagni con i taxi sociali, le attività di aggregazione quando è possibile, tutti i nostri servizi di esigibilità dei diritti, vuole dire metterli in una sorta di rete di protezione sociale a tutto tondo.
Ecco, senta Borzic, però una cosa, quando si continua a parlare di pensioni, di scarse opportunità per i giovani, non si rischia però uno scontro intergenerazionale?
Assolutamente sì, lei ha detto proprio bene, Il tema è che oggi un anziano, dopo che ha lavorato 40 anni, si deve sentire in colpa quasi perché la vita si è allungata e perché prende una pensione quando il nipote, e magari mantiene il nipote in casa, e magari appunto se il nipote viene da noi al patronato a fare un'ipotesi, una consulenza per un'ipotesi della sua pensione, la sua pensione in futuro sarà una pensione da fame. Allora quello che bisogna fare invece è favorire un'alleanza tra giovani e anziani nella famiglia, perché sono due invisibili che hanno diritto a un riscatto, entrambi. I giovani hanno diritto a un futuro e gli anziani hanno diritto a una serena vecchiaia. Cosa fare? In questo c'entra molto la politica, c'entrano molto le istituzioni, c'entrano molto le priorità, perché bisogna avere lo sguardo lungo. Bisogna avere lo sguardo lungo rispetto a questi nostri giovani che rischiano di essere poveri anziani di domani. Ma nel contempo bisogna anche accompagnare gli anziani a vivere una vita piena nella loro terza e anche nella loro quarta età, perché anziani vuole dire giovani anziani, ma vuole dire grandi vecchi anche, quindi anche dentro questa parola anziani ci sono tante differenze, vuole dire anziani in piena forma e anziani invece con grandissime fragilità. E allora è questa la rivoluzione che dobbiamo portare avanti, è questo che dobbiamo mettere in attenzione della politica e delle istituzioni, un vero e proprio cambio di paradigma. Da una parte città age friendly, che vuole dire città che guardano con attenzione a questo invecchiamento e quindi rispondano ai bisogni, perché fra 20-30 anni le nostre città saranno invivibili per gli anziani. Ma dall'altra parte guardiamo anche gli anziani come una risorsa. La silver economy è un dato di fatto, gli economisti ci dicono che gli anziani sono una miniera d'oro, perché attorno agli anziani si possono sviluppare grandi start-up.
Quali per esempio, Borzì?
Lei pensi ad esempio che gli anziani, dobbiamo abolire le case di riposo. Le case di riposo non funzionano, devono essere utilizzate come emergenza. Ad esempio i condomini protetti. I condomini protetti vuole dire che l'anziano fino a quando può sta dentro una casa, però ha tutta una serie di servizi, gli possono arrivare i pasti in casa, possono andarli a prendere per portarli a teatro, al cinema, dal parrucchiere, la visita medica, il braccialetto che controlla la pressione, che è un allarme continuo, tutto questo muove economia.
Vicino al mondo degli anziani, fin dall'inizio, la comunità di Sant'Egidio. Gli anziani sono amici un po' speciali, dicono alla comunità. Ecco, nella storia della comunità, infatti, la solidarietà è stata vissuta in parte molto considerevole con la terza età. Non è stato perché gli anziani fossero i primi, gli emergenti, quelli che erano più visibili, ma proprio perché erano tra i più poveri. Allora, vivere accanto agli anziani ha fatto crescere in tutti questi anni un patrimonio anche di esperienza, diciamo un patrimonio di sensibilità che nella sua originalità è stato poi messo al servizio di tanti proprio per costruire una cultura della solidarietà, un'esperienza che è stata messa anche al servizio per esempio dei migranti. Allora è con noi Giancarlo Penza, che è tra i responsabili del progetto Anziani di Sant'Egidio.
Ma intanto è una lunghissima esperienza, ormai quasi cinquantennale, anzi cinquantennale. Abbiamo cominciato da giovanissimi a occuparci degli anziani appena la comunità è nata, all'inizio degli anni 70, ed è soprattutto basata su un accompagnamento affettuoso, premuroso, fedele agli anziani fragili che vivono tutti i problemi legati all'invecchiamento, nella prospettiva di fare in modo che gli anziani restino nel loro domicilio e a casa loro il più a lungo possibile, perché riteniamo che gli anziani, la presenza degli anziani nelle loro case, quindi nei quartieri dove si svolge la vita di tutti, delle persone, sia un apporto fondamentale alla costruzione di una società più umana.
Ecco, ma come aiutate gli anziani a casa voi?
Naturalmente, innanzitutto con la visita. La visita è una dimensione fondamentale, tant'è vero che il Papa ha centrato questo messaggio bellissimo che ha voluto dedicare per la prima giornata mondiale dei nonni e degli anziani proprio sulla visita, ricorrendo alla figura dell'angelo. L'angelo è colui che va a visitare gli anziani e che quindi li tira fuori dalla loro solitudine e dal loro isolamento. Naturalmente la visita vuol dire amicizia, vuol dire sapere ciò di cui gli anziani hanno bisogno e quindi facilitare il loro rapporto anche con i servizi pubblici e tutto ciò che serve agli anziani proprio per rompere l'isolamento e dare, in modo agli, e dare la possibilità agli anziani di vivere serenamente gli ultimi anni della loro vita, anche in una condizione di fragilità.
Senta, in qualche modo avete sperimentato anche il co-housing, una soluzione che soprattutto nel nord Europa va molto?
Assolutamente sì, siamo stati tra i primi in Italia a introdurlo, perché il co-housing rappresenta un aspetto fondamentale per la terza età e soprattutto per gli anziani che hanno presentano condizioni particolari di fragilità. È la possibilità per gli anziani di mantenersi in un contesto di famiglia e di casa pur davanti a problemi che possono essere insormontabili se si vive da soli e non ricorrere quindi alla soluzione anonima e spersonalizzante dell'istituto. È una risposta, diciamo, all'alienazione dell'istituto per fare sì che gli anziani, anche in condizioni di autosufficienza, possano rimanere in un contesto che possono chiamare casa e famiglia.
Ecco, senta, però diciamolo, se interviene il terzo settore, il sociale, le organizzazioni, le associazioni, vuol dire che sotto questo punto di vista le istituzioni sono quasi del tutto assenti?
Le istituzioni sono assenti innanzitutto perché sono troppo settoriali, cioè ognuno fa il suo pezzetto, la sanità cura le patologie, l'assistente sociale fa cura diciamo problemi di tipo sociale, ma non c'è integrazione e non c'è una cura direi olistica, cioè onnicomprensiva, che si rivolga alla persona, all'anziano. E poi purtroppo i servizi domiciliari nel nostro paese sono ancora scarsissimi. In Italia si calcola che ogni anziano può diciamo usufruire di 16 ore annuali per l'assistenza domiciliare, pochissimo. Bisogna moltiplicare i servizi domiciliari sul territorio e soprattutto bisogna smettere di credere e di considerare che la soluzione sia sempre e solo il ricovero.
In Italia due persone su tre sopra i 55 anni lavorano, diciamo che chi ha 55 anni non è proprio anziano, e lavora il 15% di chi ha più di 65 anni. Ecco, noi diciamo ci sono tanti lavori che hanno bisogno di esperienza, pensiamo agli artigiani, ecco. Il fatto che ci siano sempre più anziani che lavorano è un risultato positivo almeno per la crescita economica, questa è la considerazione che emerge da una ricerca realizzata dall'OCSE, l'organizzazione che raggruppa i paesi più industrializzati al mondo. Ecco, questo fenomeno sta contribuendo infatti a mitigare gli effetti economici negativi che ha sull'economia la diminuzione nel numero di nuovi nati, il rovescio della medaglia dell'invecchiamento della popolazione. Allora, per parlarne abbiamo con noi Edoardo Patriarca, presidente dell'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, ALLA. Buon pomeriggio, Patriarca.
Buon pomeriggio a lei, Guaranti, ben trovato.
Altrettanto. Senta, Patriarca, quanto gli anziani collaborano al mondo del lavoro, lo abbiamo detto. Che cosa danno in più, secondo lei?
Ma guardi, quello che danno in più è una cosa preziosissima che non ha niente a che vedere col curriculum, con il master, con tutti gli stage che si possono e si devono fare. Gli anziani, i lavoratori danno un'esperienza, danno le soft skill, come si dice, no? La capacità di lavorare insieme, la competenza, la manualità, l'intelligenza nelle cose che si stanno facendo. E queste cose lo sappiamo tutti, lo sanno anche i ragazzi che studiano, quelli che si laureano. Tu le acquisisci nell'esperienza oppure, come si dice spesso, per usare un termine un po' antico, nel trapasso nozioni. Allora questo ruolo del passaggio delle nozioni, cioè dell'accompagnamento, dell'introduzione al lavoro di una persona anziana che ha una lunghissima esperienza, un patrimonio, che conosce l'azienda, è preziosissimo oggi. Cioè, spesso parliamo di digitalizzazione, di innovazione, ecco, cose importantissime, ma aggiungiamo anche che impari a lavorare, lo sappiamo tutti per esperienza personale, non soltanto perché hai studiato, ma perché hai avuto una bella esperienza e soprattutto sei stato affiancato, diciamo così, da un buon maestro. È un tema interessante, ecco, credo che vada recuperato un po'. In altri paesi, in Europa, questo tema è stato affrontato già da anni. Nel 2012 ci fu la giornata internazionale dell'invecchiamento attivo, me lo ricordo ancora, e in questo incontro che fece un po' così al CNEL, incontrammo tedeschi come i soliti paesi del nord, che su questo tema della presenza degli anziani nel lavoro lo affrontavano già, promettendo, investendo su strumenti di flessibilità. Perché certo,
però scusi Patriarca, in Italia in sostanza gli anziani lavorano tanto, l'abbiamo detto, il 15% di chi ha più di 65 anni è sul proprio posto di lavoro. Dove trovate, diciamo, degli ostacoli? Perché insomma, basta andare in qualche negozio storico, ormai si vedono soltanto anziani, qualche attività storica, si vedono quasi esclusivamente anziani, per cui in sostanza l'apporto della terza età, diciamolo così, al mondo del lavoro italiano c'è.
No, è vero, c'è, non sono percentuali strabilianti, le devo dire, però c'è, è entrato in settori che hanno bisogno appunto di questo trapasso nozioni, che oggi vengono assolutamente trascurati. Tutta l'area dell'artigianato, tutta l'area della piccola impresa, che vede generalmente quasi imprenditori o responsabili di persone anziane, è un settore che rischia davvero di essere abbandonato. Io dico soltanto, guardi, che occorre fornire alcuni strumenti per far sì, le parlo in generale, degli anziani in generale che normalmente vanno in pensione a 65-66 anni, offrire a loro la possibilità di permanere nel lavoro con strumenti più flessibili, che altri paesi stanno sperimentando. Per dirle una, alcune aziende del nord Europa, se ricordo bene la BMW per esempio, aveva proposto, le parlo un po' di tempo fa, adesso non so la situazione dopo la pandemia, però aveva proposto dei part-time per anziani che avevano una lunga esperienza di competenza nel fare le macchine, e la possibilità quindi di accedere anche a part-time, a tempi flessibili legati proprio alla fatica, anche, no? Perché poi a 65-60 non sei più ragazzino di 20 anni.
Certo, è chiaro.
Strumenti diciamo che permettono, paradossalmente si parla sempre di pensione, io sono per l'idea di dire bene, chi vuole andare in pensione è giusto che ci vada, ne ha diritto, no? Ma vista, diciamo, il benessere di moltissimi anziani, io ho 68 anni, quindi insomma non mi sento proprio anziano, credo ancora di poter dare qualcosa, ecco, questa fascia di popolazione potrebbe essere impegnata in settori, in questo tema del trapasso nozioni con flessibilità, aiutando i giovani a entrare dentro, perché spesso le aziende non trovano giovani, non soltanto perché i giovani non ci sono, anche quello, ahimè, spesso perché sono giovani che non hanno accompagnamento, non hanno le competenze per essere immediatamente impiegate. Ecco, pensare a un trapasso nozioni attenuato, flessibile, che dia la possibilità a chi vuole andare in pensione di andarci, ma anche chi vuole rimanere con i tempi un po' più vivibili, che non possono essere le 8 ore al giorno, per esempio con un mix con il volontariato, con le associazioni di terzo settore. In alcune esperienze ci sono persone che hanno stipendio pieno, adesso non ricordo il paese, ma che l'azienda occupa per mezza giornata, e l'altra mezza giornata viene in qualche modo dedicata a inserirsi nel futuro prossimo, che vuol dire
insomma, le possibilità, Patriarca, ce ne sono davvero tante. Allora io devo chiudere qua, la ringrazio Patriarca, ricordo abbiamo avuto Edoardo Patriarca, presidente dell'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani. Buon pomeriggio Patriarca.
Grazie a lei, Gorassi, alla prossima.
E allora io assieme a Patriarca saluto anche i nostri ascoltatori, vi ricordo però chi sono Alessandro Guarasci, e dall'altra parte c'erano Gustavo Messina e Silvia Giovarrosa. Un cordiale saluto a tutti con un piccolo motto: viva gli anziani.